Uè, ciao a tutti, sono Fregget e questa è una puntata speciale di consigli non richiesti perché ci sarà un ospite. Quindi, se la puntata vi piace, scrivetelo nei commenti, così speriamo di farne delle altre, ma soltanto grazie ai vostri consigli. Adesso, a parte tutto, cercheremo questo dicembre di fare una puntata a settimana. Quindi non vi spaventate se questo episodio è uscito proprio poco dopo l'altro che abbiamo fatto uscire questo lunedì. Quindi niente, divertitevi e fateci sapere a me e a Alfredino, anche se Alfredino non gliene sbatte il cazzo, se questa puntata vi piace. Ciao!
Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie TV, film e fumetti a un solo clic da voi, per veri pigri. Condotto dal mitico Frechete, disturbato da quella lota di Alfredino.
E rieccoci di nuovo a consigli non richiesti. Grazie ancora a Chiara che ci ha fatto la sigla mitica. Ma oggi abbiamo un ospitone. E non sto parlando di quella merda di Alfredino che c'è sempre, ma sto parlando di Luchino. Ciao Luchino.
Ciao a tutti, sono Luchino, piacere. Grazie per avermi invitato.
Un po' di pathos, un po' di allegria. Cioè, che sembra quasi che.
No, cioè, è che ho il timore reverenziale per questa cosa di essere stato invitato. No? Però se mi dici che siamo una manica di coglioni e facciamo.
Ma ti crei il problema con sta lotta de Frecate?
No, io mi faccio, cioè, questa immagine totemica di Alfredino, adesso che ce lo sono di fianco adesso.
Parte 1, Alfredino, stai zitto. Parte 2, adesso sti aristotelici, che cazzo di parole usi? Cos'è che ha detto? Timore reverenziale?
Sì,
Che si.
volevo far vedere un po', ho detto, ma è un po' di cultura, non lo so, volevo tirare fuori un po'.
Allora,
Ok,
allora,
cazzeggiata,
qui si scorregge e si rutta, te lo dico già.
va
Quindi
bene,
non usiamo
perfetto.
paroloni che superano le 5 lettere. Questa è un po' la
Esatto.
regola del podcast. Bisogna usare parole corte, brevi, e in maggior parte dei casi è un insulto ad Alfredino. Quindi è
Ok,
molto
perfetto.
semplice. Che ci fa qui a Luchino? Luchino, prima di tutto, è la persona che ha arrestato Alfredino, giusto, Alfredi?
Eh sì, è proprio lui. E
visto che dovevo fare un controllo se effettivamente stava rispettando i domiciliari, sono venuto e mi sono trovato invischiato in questo
E
podcast.
mentre stavo parlando con lui, siamo accorti che entrambi abbiamo letto l'opera del magnifico Lorenzo Mo, di cui vi ho già parlato qualche giorno fa, cioè qualche giorno fa, qualche podcast fa. Parlo esattamente di Dogma Drome. Perché capita a fagiolo, Luchino? Perché oltre
Fagiolo.
a fagiolo, perché oltre ad essere un agente dell'ordine, e non sto parlando dello spazzino, ma del poliziotto,
Esatto, sono un poliziotto.
è un poliziotto, quindi
Uno
ragazzi,
sbirro.
no, non mettete commenti strani. Guarda che qua c'è la polizia postale che vi becca subito,
C'è il cugino, io sono il cugino della polizia postale.
È proprio esattamente il cugino di tutta la polizia postale. Proprio lui a Natale spende un sacco di soldi, o
A
no?
fare i regali a tutti. È un casino.
È un casino.
Risparmio sui francobolli, però.
Alfredino, tu lo sai.
Posso schiaffeggiarlo?
Certo, la polizia può dare qualche schiaffo. Cioè, può dare qualche schiaffo perché è giusto che sia così. Allora, stavo dicendo, perché capita a fagiolo? Che qua apriamo un sacco di parentesi e non ne chiudiamo neanche una. Perché lui è un esperto, anzi no, si dice, tu ne capisci di
Io sono imparato di giochi di ruolo.
giochi di ruolo. E voi direte, che cazzo c'entra con Dogma Drome? Dogma Drome è un'opera che è disegnata e scritta da Lorenzo Mo. E quest'opera,
Mo.
Mo è proprio il cognome,
Ah, ok.
ragazzi, ho capito che deve essere basso il livello del podcast, però cerchiamo di dargli almeno cosa, Freddy, che c'è, che mi guardi così.
Che ci dobbiamo dare? Tanto il livello del podcast è sempre quello, anzi diventa sempre più basso, più passa il tempo. Podcast dopo podcast.
Alfredino, veramente mi fai cascare le palle a terra, per non dire i coglioni, perché io sono un signore. Come dicevo, il fumetto di Lorenzo Mo è ambientato all'interno di un gioco di ruolo. Ma prima di spiegarvi la trama di Dogma Drome, chiediamo all'esperto, posso dire esperto allora?
Ah, espertiamoci, dai.
Espertiamoci che cos'è un gioco di ruolo. Soprattutto, caso specifico, Dungeons and Dragons, che molti di voi lo conoscono a causa di quella serie orrenda che a me non piace, che è Stranger Things. Prego, maestro.
Allora, un gioco di ruolo è un gioco principalmente di narrazione.
Che vuol dire?
Nel senso che ci si siede al tavolo, ci si vede. Tutti, ognuno con il proprio set di dadi, di carta e penna, come so, come fanno vedere giustamente come è ritornato in auge in Stranger Things, dove c'è un master, che è la figura del narratore in questo caso, che racconta una storia e gli amici al tavolo interpretano dei personaggi. Di Dungeons & Dragons nella fattispecie ha un'ambientazione fantasy, elfi, nani, guerrieri, troll, cioè tutte quelle cose lì, ma poi ci sono milioni di ambientazioni, dai vampiri agli orsetti del cuore, ai Mio Mini Pony, c'è un po' di tutto, cioè proprio basta avere la fantasia, anche cyberpunk,
tutto e niente, insomma,
tutto e niente, tutto fa brodo nel gioco di ruolo.
E quali sono le regole?
Allora, le regole sono distinte per ogni ambientazione, per ogni gioco, perché ci sono sistemi di gioco.
Sistema, aspetta, stai parlando troppo studiato per me. Parla terra a terra.
E come cioè, è difficile da spiegare, perché ogni gioco, Dungeons & Dragons, ha delle regole. Il Signore degli Anelli ha delle regole. Cyberpunk ha delle regole specifiche per ogni gioco.
Facciamo il caso di Dungeons & Dragons, no? Il master che inventa una storia. Tu che fai come giocatore?
Allora, io come giocatore ho una scheda del personaggio che viene creata lanciando dei dadi. Lanciando dei dadi tu hai delle caratteristiche che sono forza, destrezza, intelligenza, agilità, tutte queste...
Ah, come Dark Souls, il gioco che piace tanto ad Alfredino. Alfredino, l'hai finito Dark Souls?
Più volte, ho fatto più run.
Si vede che stai agli arresti domiciliari.
Non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera, poi il gioco era il tuo. Mica l'ho pagato io.
Pezzo di merda. T'ha shippato pure il gioco.
No, mi ha shippato. Lui è esperto di shippamenti.
Ma ormai la PlayStation Fracket...
non puoi ammettere un crimine davanti a un poliziotto.
E tanto già mi ha preso, quindi tanto vale. Sono già gli arresti domiciliari. La condanna già c'è stata.
Sì,
quindi
io non posso sempre allungarla.
Vedi, state zitta.
Rimarremo più tempo insieme, sei contento?
No, vaffanculo. Quindi, insomma, il master fa sta storia e poi che succede? Poi lui si fa la scheda.
Il master racconta una storia a tutti questi giocatori, ognuno con la propria caratteristica, le proprie razze, come dicevo prima, elfi, ladri, guerrieri, maghi, paladini, sacerdoti, monaci, c'è di tutto.
Leghisti, 5 stelle,
Pidini, i Marò, c'è veramente di tutto.
È ambientato a Bibbiano, possiamo dire. Si può anche ambientare un gioco di ruolo a Bibbiano.
Se ti piace questo genere di ambientazione, puoi ambientarlo dove vuoi. Poi sta la bravura del master, del narratore, a raccontare una storia vincente, perché sta tutto al come ruolano.
Ruolano, è italiano.
È italiano perché un giocatore ruola il suo personaggio, quindi interpreta il suo personaggio e lo ruola. Il master, che sarebbe il narratore, che cosa fa? Racconta la sua storia, sperando che i giocatori non facciano troppi danni, ma lì sta la bravura del master. Seguire e indirizzare e spingere in una direzione o nell'altra i vari giocatori a portare avanti quello che si è prefissato lui.
Domanda, adesso c'ho due domande. La prima è: ma c'ha una fine questo gioco? Cioè la storia ha una conclusione? Cioè il master deve arrivare a un finale o si può giocare così all'infinito finché la gente non si rompe il cazzo? Soprattutto, seconda domanda, la seconda. Ma alla fine, cioè, i giocatori come interagiscono con questo mondo? E soprattutto si possono divertire se è tutta una roba nella loro testa?
Certo che si divertono, se no non giocherebbero. Io ho fatto campagne. Le campagne sono le storie lunghe, le avventure lunghe.
Già mi immaginavo la campagna, far la vigna.
Gli facevo zappare in giardino. Infatti ho rifatto casa, giardino, grazie ai giocatori. Gli facevo zappare. No, a parte gli scherzi. Le campagne sono quelle storie lunghe, quindi più sessioni di gioco.
Ok, sessione di gioco, di giornate in cui ci si becca per giocare.
Sì, passi una serata, 2 o 3 ore a giocare e porti avanti la stessa avventura. Indicativamente un master quando crea un'avventura si dà più o meno un obiettivo, ma in base a come i giocatori interpretano i loro personaggi e tirano le fila della storia, la storia si evolve con i giocatori.
Insomma, è come le serie televisive, cioè lui si immagina una stagione, poi se va bene ne fa la seconda, fa la terza.
Esatto, io per esempio una campagna che ho giocato anni fa è durata 5 anni e ci vedevamo più o meno ogni settimana.
Ma il finale è stato bello come Breaking Bad, che è durato 5 stagioni o no?
Allora, se stiamo a vedere, in realtà non è ancora finita.
Ah, ok, sta ancora in corso.
È ancora in corso, i personaggi poi crescono, cioè evolvono, non come i Pokémon, ma guadagnano più abilità, guadagnano più punti,
e possono fare più cose.
Questo...
Ma come lo fai a sapere le cose? Se le inventa sempre il master? Cioè il master ti dice...
Allora, ci sono nei manuali il modo per livellare i personaggi, quindi a seconda delle azioni, di come si comportano in base al loro allineamento. L'allineamento è i tratti del giocatore, del personaggio, quindi può essere legale, neutrale, malvagio, caotico.
Insomma, Fredino, legale, io malvagio, caotico.
Sì. So già quali sono.
Sicuramente non legale, Fredino, però farà il ladro...
Fa il farabutto. Comunque farabutto. È bello che tutte queste parole non le sta capendo Alfredino. E fa piacere che comunque questa puntata stai zitto perché non capisci un cazzo.
Posso fargli vedere delle diapositive, delle slide con dei disegnini.
Secondo me non capirebbe lo stesso. Farebbe come dallo psicologo. Direbbe: qui ci vedo una farfalla, qui ci vedo un angelo.
No, ma è perché è bellissimo ascoltarvi.
Sì, ma sei un pessimo bugiardo. È pure una merda, così. A muzzo.
Tanto ci vedremo in udienza, quindi non è un problema.
Quindi, cazzi tuoi. Perché?
No, sono cazzi tuoi, si può finire che rimaniamo più tempo insieme.
Va a fare in culo, non si può spostare il domicilio di sto stronzo.
Vabbè, la prossima volta che lo arresto.
Ma scusami, la cella, non potete metterlo in cella come fanno tutte le persone normali nei paesi civili, buttando la chiave.
Paesi civili, che ti frega.
Cazzo, cioè pure tu c'hai ragione. Ma andiamo al sodo, perché abbiamo fatto tutta questa spiegazione? A parte che così vi incuriosiamo e potete finalmente andare a giocare col vostro amico nerd di cui sfruttate soltanto quando tipo avete il computer che non funziona e lo invitate a casa. Magari potete anche passarci del tempo e scoprire che è un ottimo master. Ma perché parliamo di master? Perché il fumetto Dogma Drome di cos'è che parla? Siamo in un mondo fantasy, con questo stile grafico che vi ho già spiegato di Lorenzo Mo, che ricorda molto quello Disney, collegato, anzi, sembra quasi sporcato dallo stile underground di Crumb, che per chi non lo sapesse è un fumettista underground molto sporco, e per questo ho usato il termine sporcato non a caso, con questi colori slavati che sembra quasi come se fosse Cronenberg a decidere i colori. E viviamo in questo mondo fantasy e vediamo questi personaggi che si comportano come se fossero degli amici, ma degli amici ai giorni nostri. Scopriamo subito che la voce narrante del fumetto non è nient'altro che un master, quindi capiamo di essere in un gioco di ruolo dove i personaggi protagonisti principali sono persone reali che stanno interpretando un ruolo dei personaggi fantasy in un mondo dove le regole le decide il master, tant'è che i personaggi interagiranno con questo master dicendo: ma che storia di merda me la stai facendo, ma potresti impegnarti un po' di più. E questo mondo fantasy è tutto derivativo. La cosa bella di Lorenzo Mo, secondo me, di questo fumetto è che tutti i cliché, tutto lo stile derivativo che lui utilizza ha un senso, perché il master, essendo una persona normalissima e non essendo un genio della scrittura, perché altrimenti farebbe lo sceneggiatore, crea dei mondi sì inventati, ma sono derivativi da quello che ha visto. Quindi
scusa,
vedremo.
Ti stai automaticamente dando del genio perché fai lo sceneggiatore.
Esatto, hai capito bravo, come dicono gli esperti della letteratura. Come
fai direbbe, schifo!
Come Umberto Eco mi ha detto, leggete Frank, ti ricordi? L'ha detto in una intervista.
Non è vero.
Comunque vediamo tutte queste cose tipo Topo Gigio, vedremo dei mostri in stile Disney, vedremo situazioni che ci ricorderanno già qualcosa, ma soprattutto la bellezza è che la trama è fuori di testa, ma è fuori di testa perché, essendo il master incapace, ci depisterà ogni volta la trama mettendoci in mezzo personaggi mal scritti, ma contestualizzati dal fatto che sono creati da un tizio che non sa inventare storie. Ma
come i tuoi fumetti.
Vai a fare in culo, Alfredino. E arriveremo a un certo punto in cui la trama, presa un pochettino così a cazzo di cane, inizierà a volgere verso una reale trama in cui il divertimento, e dico che è derivativo perché ci sono delle scene meravigliose, tipo la città dove si parla solo con gli avverbi, mi ha ricordato moltissimo lo stile e l'umorismo di Iacovitti. Poi inizierà questa trama dove a un certo punto tutto si farà più cupo, i personaggi capiranno di essere in una situazione più grande di loro e si arriverà ad un finale che non vi racconto, ma è triste e divertente allo stesso tempo, perché è quasi, e questo non è spoiler, è quasi un inno alla realtà, perché tu ti puoi inventare quello che vuoi, ma la realtà è sempre la cosa più originale che c'è e ti mancherà in qualsiasi tu mondo deciderai di vivere, ti mancherà la realtà, perché la realtà è figa. Quindi non solo è un inno a Dungeons & Dragons, ma utilizza Dungeons & Dragons per fare un inno al nostro mondo reale, in culo a quelli che dicono che quelli che si fanno le pippe mentali giocando ai giochi di ruolo sono avulsi dalla realtà e la rifiutano, anzi,
e sono degli immaturi infantili che giocano ancora con i pupazzilli e i dadi.
Esatto, però vi ricordo, io, a parte fare tutti questi elogi allo stile grafico unico secondo me di Lorenzo Mo, alle citazioni come vi ho detto, meravigliose, alla trama che parte divertente e poi diventa un vero thriller, alle idee geniali che si utilizzano per cercare di risolvere tipo la situazione che, vi voglio ricordare, essendo in un gioco di ruolo segue delle regole ben precise, quindi anche se sono cazzari e può succedere di tutto, bisogna comunque rispettare le regole che sono quelle di Dungeons and Dragons, e quindi tutte le scelte che faranno i personaggi saranno contestualizzate da queste regole, che creeranno prima di tutto divertimento all'inizio, sì, e dopo tensione, perché
e anche un po' di ansia.
Anche un po' di ansia, e quindi non c'è mai la sospensione dell'incredulità. Anche se la butta di fuori molto spesso Lorenzo Mo, sapremo sempre rimanere attaccati alla storia, perché comunque la storia è coerente con delle regole ben precise, anche se sono assurde. La cosa bella è che anche se sono assurde, grazie alla storia che ci prende, non ci faremo neanche caso. Invece tu volevi fare delle critiche, mi ricordo.
Sì, più che critiche del... Cioè, ho storto un po' il naso leggendolo, perché proprio da un punto di vista, non so se è voluto o meno, non è ben chiaro nella storia dove sono i nostri personaggi. Cioè, partono già che sono dentro questo mondo, questa cosa. Non c'è un incipit, un'introduzione, per così dire. Iniziano già che sono dentro questo mondo. E quindi dici, ok, ci metti un po' a capire se stanno giocando effettivamente a D&D, quindi sono a un tavolo
e si stanno immaginando tutto,
oppure è qualcosa di più tecnologico, quindi un gioco di ruolo, anche perché i personaggi si chiedono cosa cazzo stai facendo, master.
Ma penso che sia questo il bello, perché all'inizio tu non capisci un cacchio, poi inizi a comprendere il fatto che stiano giocando a qualche gioco di ruolo, quindi la prima cosa che ti salta in mente è si stanno immaginando tutto, questa è la loro immaginazione, oppure magari è un videogioco. Ma non è importante questa cosa, c'è anche il fatto di come sono arrivati, perché questo qui poi è il mistero del fumetto, perché a un certo punto, senza fare troppi spoiler, capiranno di essere intrappolati nel gioco e di non sapere come uscire, oppure di essere intrappolati nel gioco e non sapere come risolvere delle minacce che si stanno facendo impellenti. Credo che il fatto che tu non sappia bene crea più tensione. Se avesse spiegato tutto, avrebbe già smorzato un pochettino l'atmosfera.
Non tanto lo spiegare tutto, ma dare spesso il bello delle sessioni di gioco di ruolo è quella iniziale dove tu crei il tuo personaggio. Qui sembra quasi che sia un party completo, rodato tra virgolette, e già che ha fatto altre sessioni insieme, però non è ben chiaro perché spesso e volentieri insultano brutalmente il loro master.
Beh, forse perché in realtà, da quello che ho capito io non sono esperto in giochi di ruolo, ma si capisce che questa è la prima volta in cui il master fa il ruolo del master, tant'è che un personaggio all'interno del fumetto dice: ah, dovevo farlo io, ve l'ho già detto.
E secondo me
questo è il bello, cioè è bello vedere man mano questa storia. È ovvio che tu, da esperto, da amante del gioco, ti mancano le fasi iniziali, ma io credo che sia importante ai fini della storia che questa cosa non ci sia. È vero, è una mancanza importante per chi ama certi giochi, ma parliamo di un fumetto.
Lo vivo come tale.
Eh sì, ma essendo il fumetto, secondo me la cosa più importante è l'atmosfera. Se sapessi tutto dall'inizio, non capiresti a un certo punto.
L'atmosfera l'ho trovata molto gradevole. Mi sono piaciute alcune citazioni che ho trovato all'interno del fumetto, che veramente strizzano l'occhio alla storia del gioco di ruolo. Cioè, adesso non mi ricordo se era una grotta, comunque c'era un luogo che era il nome di Gygax, è l'inventore di Dungeons and Dragons.
Tu sai sempre tutto e non sai chi era Gygax.
Tu parli soltanto a sproposito, che cazzo ti ha interrogato a te? Non lo so.
Ma perché? Ok, ritorniamo domiciliari.
Alfredi, hai rotto il capo. Lo dicono anche tutti i commenti, ci dicono anche che
non ho scritto ovviamente Gygax, ma l'ha messo al contrario, e quindi io quando l'ho letto ho detto: a che paraculo che è sto qua.
Vabbè, no, è un omaggio.
È un omaggio, nel senso, è una cosa carina. Poi un altro omaggio, omaggio, cioè non è tanto un omaggio ai giochi di ruolo, però è una cosa simpatica che ho visto. C'è un landscape, una vignetta landscape dove c'è questo...
Landscape, spiegalo ad Alfredino che vuol dire landscape.
No, forse magari è Alfredino che vuole spiegarlo a me.
Figurati.
Praticamente è questo è questa vignetta lunga dove c'è un paesaggio definito.
Oh!
Posso schiaffeggiarlo?
Certo.
Ah!
E mi ha fatto ridere perché ho detto, ma io questa cosa l'ho già vista, perché adesso non so se l'autore ha proprio preso quella, però a me sembra uno scorcio di consonno, la città brianzola caduta in disgrazia e dove quasi tutte le suicide girl vanno a farsi le foto al culo, cioè... Quindi...
Diciamo che la città più vistata di Instagram.
Sì, infatti abbiamo girato anche una serie televisiva con degli amici anni fa.
Diciamo anche il nome di questa serie.
Si chiama Anime e Sangue ed è su Amazon Prime Video.
Andatevela a recuperare, vedi qua, qualità.
E criticatela.
Però possiamo essere d'accordo che nel panorama fumettistico, secondo me anche mondiale, una roba così non si l'ha mai vista.
No, io personalmente ne leggo tanti di fumetti e di graphic novel, non ho mai visto una storia del genere, non l'ho mai letta. Almeno, nonostante mi piaccia leggere situazioni del genere anche legate al gioco di ruolo, infatti ho letto, mi è divertito molto Rick e Morty.
Sì, Rick e Morty nel gioco in D&D.
D&D è stato molto divertente, è stata molto carina, anche lì strizza l'occhio a tanti personaggi reali del mondo del gioco di ruolo. Come è stata in Phoenix, che è una ragazza bellissima, simpaticissima, molto famosa nel mondo del gioco.
Non cercare su internet già le foto di questa qui, per favore, aspetta la fine puntata.
No, è perché mentre voi parlate io cerco le foto, no, di non vorrei che mi porto avanti, mi informo, vedo chi è questo.
No, non vorrei che gli ascoltatori sentissero in sottofondo cic 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 cic.
No,
che effettivamente potreste provare dei video del genere.
Quello solo quando tu non ci sei a casa.
Maledetta, ecco perché c'ho le coperte così croccanti.
C'è della croccantezza.
Possiamo dire comunque che questa storia va letta.
Sì,
perché...
è molto interessante, anche per soprattutto per gli amanti del gioco di ruolo. Secondo me può essere un bel background, una bella storia da leggersi.
Beh, io da non amante, cioè nel senso che non è che non li ami, ma ne ho giocati poco, io devo dire che la storia mi ha preso tantissimo, perché davvero non sai mai da che cosa dove andrà a parare, ma soprattutto crea una tensione inaspettata. E il finale io vi posso dire che è fantastico, ma soprattutto ricordo che Lorenzo Mo ha uno stile grafico inarrivabile nel panorama italiano, ma secondo me anche mondiale, perché è uno stile derivativo, sì, ma che diventa qualcosa di unico e di nuovo, cioè è qualcosa che vi sembra familiare e quindi vi permette di avvicinarvi, no, come tutti i tratti underground classici che appena visti dite ma che cazzo è sta roba, e poi man mano vi abituate. Lorenzo Mo invece vi prende per mano e dice guarda, ti sembra una cosa già vista? Poi vi avvicinate e non è vero un cazzo, è qualcosa di nuovo.
Sì, effettivamente. Quindi... tutti i suoi personaggi all'inizio ti dicono ok, questo l'ho già visto, in realtà man mano che leggi la storia non è così, cioè ti rendi conto che li ha caratterizzati talmente bene che un po' ti fa storpiare il naso perché dici porco giura, ma... Cioè, prima mi sembrava una cosa già vista e in realtà non lo è.
È un grande bluff. Diciamo che io non giocherei mai a poker con Lorenzo Mo perché ci fa un culo così. Quindi vi consiglio di Eris Edizioni, il fumetto secondo me tra i più interessanti del panorama italiano. Io lo so che voi leggete Zero Calcare, va benissimo, però tra uno Zero Calcare e l'altro vi prego provate anche questo capolavoro che è Dogma Drome, perché sicuramente possono esserci delle cose che vi possono piacere di più o piacere di meno, ma non vi lascio indifferenti, perché quando c'è un'opera interessante e bella certamente divide un po', ma siamo tutti d'accordo sul fatto che sia bella,
soprattutto originale.
È originale. Ragazzi, andatevela a comprare. Però adesso andiamo subito agli altri consigli. Ma che c'è? Che
leggete Dogma Drome e lasciate perdere i fumetti di Frag, perché sono brutti.
Vai a fare in culo, Fredino. Tu dici una roba ogni 5 minuti ed è sempre una cazzata. Beh, però ragazzi, a parte insultare Alfredino, abbiamo parlato del fumetto, adesso bisogna parlare della serie TV. E visto che abbiamo un ospite, quale sarà la serie TV pigra che ci consiglierà? Cosa c'hai nel tuo cassonetto?
Guarda, sul mio divano, più perché è pigra, quindi io mi spaparanzo sul divano,
sì,
con tanto di piaghe da decubito, e consiglio Carnival Row.
Carnival Row, e dove si trova?
La si può trovare su Amazon Prime Video.
A posto, c'ho l'abbonamento.
Bravo, te lo puoi vedere, sono pochi
episodi. Anch'io l'abbonamento.
No, è mio l'abbonamento, è a fare in culo. Di cosa parla sto Carnival Row?
Allora, Carnival Row è una storia, chiamiamola Urban Fantasy.
Guarda, che termini tecnici.
Cioè, okay. È in città con i mostri. Com'è? Città...
Fai finta di parlare con due persone che non capiscono niente.
No, vai
anzi,
parlare...
anzi, non vincere.
Okay. No, fai finta di parlare con una persona intelligente che sono io e un coglione che è Alfredino.
Va bene. Allora, Urban Fantasy significa che c'è una parte di tecnologia, umanità, vita sociale, normale, quindi case, roba moderna e quant'altro, e una parte di fantastico, ok?
Cioè tipo le fate, gli orchi.
Ci sono le fate, gli orchi, i centauri, i goblin, i kobolli, cioè tutte queste fatine, le fatine e quant'altro. E la parte di, tu immagina una roba steampunk, una Londra vittoriana in modello steampunk e quant'altro. E la Carnival Row, questa Row, che è questa via.
Ah, pensavo fosse la riga Row.
No, in realtà è una via.
È una via, è una via.
Dove sono praticamente ghettizzate tutte queste creature fantastiche.
Ah, quindi gli umani, come al solito, sono gli stronzi e i mostri.
Esatto, perché... La storia inizia con una guerra degli umani che entrano nel regno delle fate,
sì?
Per conquistarli e rubare le ricchezze.
Ma scusami, le fate con le magie non li possono fare il culo gli umani?
E in questo caso è un po' più complicato, perché sono stati veramente un po' coglionate queste fatine.
Cioè, nel senso che ha fatto? Fatina, girati un attimo, tacco la schiena.
Esatto. Sul coppino, cioè hanno perso delle guerre perché c'erano le varie coalizioni di umani e quant'altro, c'erano gli infami, mica gli infami, cioè viene accennata,
gli hanno detto facciamo il governo assieme, poi al papete no, facciamo cadere il governo,
a son di mojito
sono state battute. Esatto. Le fatine, ok, è chiaro, mi sembra una storia già sentita, o no Fredino?
Ma non riesco proprio a immaginare dove potresti averla sentita una storia del genere.
Va bene, comunque Alfredino è sempre
cultura,
utile.
Ma
come...
cultura ogni tanto Alfredino non
sarà. Ma che cazzo cultura, non sa neanche leggere. Dai, infatti non potevi leggere i suoi diritti perché lui era analfabeta, quindi hai dovuto leggergli tu.
Gliel'ho mimati.
Gliel'hai mimati, hai fatto tre parole. Arre, stato. Prego,
che
prego.
È stato. No, è bello, allora, a parte che è girata, secondo me, molto bene, gli interpreti sono Orlando Bloom e...
Attoroni?
Sì, sì, e Delivigne.
Delivigne, che nome è?
Cara Delivigne.
Ah, quella senza tette, ok.
La mini zinna. La mini zinna è la fatina e Orlando Bloom è un investigatore.
L'elfo.
No, un investigatore. No, l'elfo era nel Signore degli Anelli.
Un investigatore normale.
Un investigatore che collabora lì. E ovviamente lui aiuta tanto in questo mondo fatato, fa l'investigatore in questa roba sugli omicidi, delle fatine, di questo, sono creature strane e quant'altro. Però ci sono anche tante side stories, tante storie parallele che si collegano a questa storia principale.
Sì, ma quella è la trama.
Deve indagare in realtà su degli omicidi che poi portano, e non sto qui a spoilerarlo perché sennò non è che portano ad una storia che rimane sotto per molte puntate, per almeno 3-4 puntate, prima di capire che cosa succede.
Diciamo che l'omicidio è la punta dell'iceberg.
Esatto, cioè parte tutto da un omicidio di una fatta per poi scoprire tutto quello che c'è dietro, perché inizialmente, allora, c'è Cara Delevingne che è una specie di...
Fata.
Sì, è la fata che è quella che fa scappare i fatati, le fatine, dal mondo delle fate, dal mondo di Fairy, per farle arrivare nel mondo umano.
È tipo Cinderlist.
Con le ali.
Con le ali, ok.
Tipo Cinderlist con le ali. Poi a un certo punto scappa anche lei, cioè questo subito all'inizio, scappa anche lei, e però rimane legata all'amore della sua vita, che è Orlando Bloom, che gli è stato detto che era morto.
E invece è morto la nera.
Invece se lo ritrova lì in città e lo sputa.
Lo sputa in che senso?
E lo sputa in
faccia. Lo ospita?
No, lo sputa. Proprio, lo sputa in faccia. Perché dice, io sono rimasta qui 5 anni a aspettarti, che mi hanno detto che eri morto, in realtà stai qua e glielo butti a un'altra.
Ah, capito Orlando Bloom?
Bravo, mi piace.
Ma dopo tutta questa trama, quindi è pieno di intrighi, di cose in questo mondo, metà umano e metà fantasy, che ricordo un pochettino, posso dirlo, che è già stato Roger Rabbit. Posso dire che da come me l'hai detto sembra la trama di chi è incastrato Roger Rabbit.
Meno comico, un po' più cupo.
Un po' più cupo. Ma perché bisognerebbe guardarla?
E non ci sono le minne grosse.
Ma Freddy, non parlare di minne.
No, ci sono. Allora. C'è qualche minna grossa, c'è.
Tanto non te lo guardi, che poi fa cicchi cicchi cicchi. E non mi piace quando fai cicchi 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 in casa mia. Comunque, per favore, da dire, visto che il pubblico da casa che starà lì impaziente vorrà sapere perché guardare questo Orlando Bloom che si fa, che fa le cose sconce con Della Vigna.
Sì, effettivamente le fa.
Poi la parte bella.
È una storia estremamente. Allora, è una storia originale, secondo me, anche se ho notato delle similitudini con un gioco di ruolo che si chiama Changeling, che è ambientato più o meno in uno stesso, in un mondo simile, quindi con le fatine, con gli elfi, con questo e con quell'altro. È un gioco di ruolo storico, Changeling, quindi chi ha seguito la parte iniziale dove parlavamo di giochi di ruolo sicuramente lo saprà, ma soprattutto la storia è originale, è molto scorrevole, nonostante ci siano diverse storie parallele all'interno della trama principale, sono tutte collegate molto bene al filo conduttore di questa storia.
Quindi sono fatte un po' a cazzo, giusto per mettere la sottotrama comica, tipo a Boris. Mettiamo la sottotrama comica, poi mettiamo quella. Quindi diciamo che è tutto quanto un effetto domino che porta ad un unico punto finale.
Esatto, cioè la prima stagione finisce in un modo, lasciando intendere, adesso non so se è già stata rinnovata per una seconda stagione, lasciando intendere che ci potrebbe essere qualcosa dopo.
Ma scusami, banalmente, la prima stagione si può già concludere esattamente, completamente, dire ok, è la tua supposizione che ce ne sia un'altra?
Allora, rimane appeso con, praticamente, fa ridere perché anche qui c'è una crisi di governo.
Ah, cacchio.
Anche qui c'è una crisi di governo.
Senza fare troppi spoiler, c'è una crisi di governo, vabbè, ma quello si sa. Tra umani ci sono crisi di governo tutti i giorni, figuriamoci se ci sono in mezzo.
In realtà qui ci sono, c'è la crisi di governo tra due fazioni di umani, che sono, il governo è umano perché è ambientato.
Diciamo quella degli onesti e quella un po'...
Quelli che vogliono le fatine e quelli che... O meglio, quelli che non vogliono, non vogliono chiudere i porti alle fatine, quelli che vogliono proprio mettere un muro sulle fatine e non posso...
Niente, comunque vi consiglio di guardarla. Quindi questi siamo capiti... Ci hai convinto? Tu te la guarderai, Freddy?
Poi sono lì, sono pronto a prendere tutti gli sputi se vi fa schifo.
Vabbè, ma tanto è uno sbiro, che cazzo di sputare? Ma siete scemi? Ma siete scemi? Fatevi i cazzi vostri. Se c'è, se c'è una persona da sputare, sai chi è?
È Fregd.
No, sei tu, Alfredino. Alfredino, sputate Alfredino, come si dice? No, l'hai fatto apposta. Ma perché avete tolto dalla polizia quella cosa bella di portare il criminale in giro per le piazze, farlo sputare, lanciare... i pomodori,
diritti umani?
No, era il medioevo quello.
Era il medioevo, sono nostalgico del medioevo,
quando c'era l'imperatore.
Quando c'era l'imperatore, era tutta un'altra roba. Quando c'era lui, i pomodori cadevano in orario. Ormai si è capito che questa puntata è fantasy, non perché ci siano i tipo gli sgorbi, i goblin come Alfredino, che è un goblinoide, ma perché anche il film di cui ci parlerai ora è un po' fantasy, no? Che film è?
Sì, vi voglio parlare di Bright, che si trova su Netflix.
Ok.
L'interprete principale è Will Smith in questo caso.
Che fa il folletto?
No. Che fa lo sbirro.
Fa lo sbirro?
Certo. Parliamo tutti di sbirri. C'era Orlando Bloom che faceva lo sbirro di là, e qui c'è Will Smith che
comincio a sentirmi a disagio.
Ha troppi sbirri, dici. Ma tanto sei stato già arrestato, Fredino. Tanto ti possono arrestare due volte, o si può fare?
Ma volendo, con un semi-impegno.
Mi piace comunque questo ospite, lo porterò più spesso. E di cosa parla questa serie? Allora, è un film. Di cosa parla questo film?
Ambientato ai giorni nostri, a Los Angeles. Ovviamente Will Smith è un poliziotto di Los Angeles e il suo compagno di squadra, il suo compagno di pattuglia, è un orco.
Ma un orco...
Un orco, cioè con la faccia blu, grigia, con
non bestemmiare, Alfredino, so che stai per dire. non bestemmiare, Alfredino.
Io non ho detto niente, tu hai pensato male.
È un orco.
È divinità orchesche.
Se uno dice l'orco...
Lui
come risponde, tipo l'orco?
Cos'è? Mascherina, volevi fregarmi, eh? È così?
No, vabbè, mi chiedevo un attimo se in una scena del film c'è una scena del
film. Chi è l'orco? Io?
Questa non la bippiamo perché non è una bestemmia.
No.
Non è una bestemmia. Comunque, dicevamo, c'è questo orco.
C'è questo orco che è il compagno di pattuglia di Will Smith. Ovviamente a Will Smith stanno sul cazzo gli orchi.
Guarda, Billy Smith comunque è strano, una persona così gentile, così buona.
Così a modino, come si suol dire. No, ed è ambientato dove ci sono praticamente orchi, elfi e quant'altro e si ritrovano ad indagare...
Carnival Row.
Qua è più nuovo, qua ci sono proprio le macchine della polizia, ci sono tutte le cose, ambientato in questo Los Angeles molto particolare, molto strana, poi ci sono gli spacciatori, gli elfi... cioè in questo caso gli elfi non sono quelli buoni, ma sono gli stronzi della situazione. Ok, ci sono anche gli orchi, i trafficanti, i spacciatori, le gang di
maledetti orchi che vengono a portarci la delinquenza qui nel mondo reale.
Mannaggia,
stassero a casa loro
nel mondo fantasy.
E niente, la storia gira intorno a, trovano questa elfa che ha perso la memoria, se non ricordo male.
No, aspetta, ha perso la memoria l'elfa o tu?
In questo momento tutte e due. E devono trovare un artefatto.
Cazzo è l'artefatto?
Un oggetto.
Ah, ok, un oggetto. Dio, l'oggetto, l'artefatto.
Vabbè, più bello. Cioè, facciamo
l'artefatto un oggetto antico, cioè, dai grandi poteri mistici.
Ma state zitta, Fredino.
Cioè, io lo faccio, cioè, vedi, parto da là per insegnare le parole ad Alfredino. La prossima puntata.
Ma quando tu sapevi un cazzo?
Una parola con la B, gli dirò.
Sì, Babbione. Vai, o Bibbiano, con la B.
Bibbiano.
Parlaci di Bibbiano, Alfredino.
No.
Bravo, vedi che...
La serie è ambientata, il film è ambientato a Bibbiano.
A Bibbiano,
che è un quartiere di Los Angeles.
È un quartiere di Los Angeles, Bibbiano. E qui ci sta lui di Will Smith. E trova sta fatina che non c'ha la memoria e che gli dice, non so niente.
E niente, la prende, tra virgolette, sotto la sua custodia.
Che marchione.
Perché lui è sposato, è uno sbirro integerrimo.
Will Smith fa sempre quello sposato integerrimo.
È integerrimo lui, e quindi si porta a investigare su questa elfetta qua, così
questa Peugeot
per trovare questo oggetto magico che dovrebbe evitare
la fine del mondo,
la peggio catastrofe.
A parte che adesso non vorrei dire, ma vorrei sprecare una parola per parlare di chi ha scritto questo film, che è Landis, non padre, ma Landis figlio, che ha fatto una serie meravigliosa che la cagava fuori dal vaso in una maniera inconcepibile, che era Dirk Gently, sempre su Netflix, Interrotta la seconda stagione, che è un crimine contro l'umanità.
Esatto, perché chi ha letto il libro...
Ma soprattutto ha scritto uno dei fumetti più belli, perché di solito chi scrive sull'Azzurrone, l'Azzurrone non è la nazionale italiana, ma è Superman, è difficilissimo scrivere di Superman senza essere stracciamaroni, perché quando hai un personaggio troppo forte è difficile fare una storia interessante. E soprattutto Landis ha scritto di Superman qualcosa che tutti hanno narrato, tanto che hanno rotto il cazzo, e Miller mi fa Superman anno 1, e Perez mi fa l'uomo d'acciaio, e di e mi fa Identità segreta, che cazzo era Wade, insomma tutti hanno narrato le origini di Superman, tant'è che mi sono sfracellato le palle. Però Landis, col suo alieno americano, narra le origini di Superman in una maniera, in stile, tipo...
Una chiave nuova, una chiave estremamente particolare.
Una chiave particolare, ma soprattutto lo fa in modo, in stile, come si può dire, serie televisiva, dove sono 6 capitoli, che però fanno dei salti temporali enormi tra un capitolo e l'altro. È come se noi facessimo zapping di una serie. Avete presente quando in TV vi vedete una serie e per una settimana non ve la guardate e la ribeccate in TV?
Cioè tipo 5 episodi dopo.
5 episodi dopo è fatto in questa maniera, dove voi sapete che è passato del tempo. Riuscite a raccapezzolarvi, come direbbe Alfredino, che non sa l'italiano.
Sì, noi in questo caso non per Beautiful, perché 10 episodi di Beautiful sono un quarto d'ora di vita reale all'interno della serie televisiva.
Esatto, anche perché lì, ma porca lì quella miseria, è più lungo. Tipo, ci sono più puntate di Beautiful che reati fatti da Alfredino, per dirvi quante puntate.
Ancora per poco.
Quindi vi consiglio, adesso l'ho buttata lì, Alieno americano, sì, di Landis, e di recuperare anche Dirk Gently, che è una serie che non vi sto
anche
a spiegare.
Anche
quello su Netflix, dove c'è un ispettore, un detective
olistico.
Che vuol dire olistico? Che indaga a cazzo di cane. Cioè lui fa delle cose e spera che facendo le cose a caso prima o poi arrivi alla soluzione del...
Infatti io facendo così ho arrestato Alfredino.
Esatto, quindi vi consiglio di guardarla. Ma torniamo a Brigt con la H.
Brigt.
Insomma, perché è bella? Perché da come è raccontato la storia sembra, allora, il poliziotto che sta su quella cacchio e quell'altro, bisogna trovare l'oggetto,
caso,
che mannaggia Dio, eccetera.
Mi hai anticipato la cosa, giustamente, parlando di Landis. Landis ha dato una chiave di lettura di una storia che potrebbe essere un cliché madornale, quindi lo sbirro, il compagno di squadra scomodo, questi ghetti strani, le razze, sono tutti temi abbastanza attuali se tu ci pensi. Alla fine non è più, cioè in America è successo fino a poco tempo fa che sparavano i ragazzi afroamericani, li ammazzavano solo perché erano afroamericani, cioè succedevano le peggio cose da un punto di vista razziale. La stessa cosa è stata vista da un punto di vista fantasy, quindi gli orchi, gli elfi.
Tu dici, hanno stemperato queste tematiche per raccontare una storia che prima di tutto sia divertente, ma chi ci trova questa cosa è un bel pugno nello stomaco.
Sì, che partiamo dal presupposto che non è comica, anche se un paio di gag di Will Smith ci sono sempre.
Non è però, tipo un buddy movie alla arma letale.
È un film serio, è okay. Volutamente serio. L'argomento, se lo decontestualizzi da dire... Ah, sto guardando un filmettino con le fatine, gli orchi e gli sbirri. E ci pensi bene, vedi che effettivamente dietro c'è una storia di fondo molto più profonda.
Sì, un po' come quel film che secondo me è brutto, però l'idea che aveva Duncan Jones. E chi non lo sapesse, Duncan Jones è il figlio di... Alfred.
E che ne so io di...
David Bowie ha fatto, dopo aver fatto il meraviglioso Moon... ha fatto Warcraft, preso da un videogioco famoso di ruolo. E cosa parlava? Di cosa parlava Warcraft? Uno dice, ma vado a vedermi un film che parla di orchi. Sì, però la trama di fondo, se la pensiamo bene, se l'analizziamo un attimo, è una trama che può raccontare qualcos'altro. Ci sono gli umani che vedono che si apre un portale dove escono degli orchi. Dici, madonna, sono gli orchi cattivi.
Ammazziamoli.
Però gli orchi dicono, no, noi stiamo scappando dalla guerra. Fate attenzione che gli orchi cattivi sono gli altri. Noi siamo orchi buoni che scappano da quelli cattivi. Gli umani fanno, non è vero, andate a fare in culo. Si riapre il portale e arrivano gli orchi cattivi. E allora devono capire, allora, gli umani che bisogna unirsi agli orchi buoni per fronteggiare gli orchi cattivi. Un po' come per dire... Non tutti gli orchi sono cattivi, non tutti gli stranieri sono una minaccia, ma possono essere una risorsa, e soprattutto se qualcuno scappa, magari è perché c'è qualcosa da cui scappare.
Esatto.
Ora, il concetto generale del film è raccontare una storia fantasy, ma dietro c'è qualcos'altro, perché sinceramente, diciamo le cose come stanno, se avessero fatto un film sugli immigrati, diciamo le cose come stanno, un film sugli immigrati, un fascista non l'avrebbe mai visto. Invece se mi metti la storia fantasy con gli orchi, il fascista non lo sa, va lì e magari, non dico tutti, ma almeno uno stronzo.
Una domanda se la fa.
Dice, ma non è che forse sto sottovalutando il problema? Non è che forse sto dando soluzioni troppo semplici a domande troppo complesse? Non è che forse mi dovrei soffermare un attimo non solo a pensare dal mio lato, ma a mettermi anche nei panni degli altri? Perché alla fine il portale non è come una specie di porto. Il problema non è come li accogliamo qui e come andrebbero gestiti, piuttosto che chiuderli e lasciarli ammazzare tra di loro. Secondo me, certi film...
Anche perché nel film gli orchi, quelli tra virgolette che scappano, si trovano al loro angolino di posto e si fanno i cazzi loro.
Vedi?
Finché non arrivano, tra virgolette, gli umani a dire voi siete una minaccia, per poi capire che ci sono gli orchi cattivi veramente, poi c'è anche di tradimento e quant'altro... E poi si rimettono assieme gli orchi buoni con gli umani per sconfiggere gli orchi cattivi.
Che non è così che finisce la fine. Cioè, nel senso, invece da noi gli orchi cattivi vanno insieme a prendersi il papete con il capo degli umani. Questo è un pochettino. Che c'è che mi guardi così? Sei pagato da Assad? Che mi guardi così?
No, stavo semplicemente pensando che tu leggi un sacco di fumetti belli, guardi un sacco di serie TV belle, interessanti.
Sentiamo la cazzata.
Ma manco impari a fare un fumetto decente tu.
Fratellino, tu questa cosa qui che ti stai ribellando al tuo padrone mi ha rotto le palle. Adesso portalo via e adesso andiamo in chiusura, che poi ti dico io due fattarelli. Perché dico questo? Perché la puntata è giunta alla conclusione. Alfredino verrà portato in centrale per prendere due schiaffoni, giusto?
Ah! Questo è abuso di potere!
Appunto, perché abusa pure, prego.
No, che abuso, questo è abuso di... Ah! Aia! Aia!
Stai zitto, non ti lamentare, che ti sei sempre a lamentare te. Vi ricordo che su Twitch c'è una puntata bellissima di Foggia Become Human, la quarta, dove c'è anche Luchino e lo commentiamo insieme ad Alfredino. Vabbè, lo so, fate finta che Alfredino non ci sia. E soprattutto ogni lunedì e mercoledì facciamo puntate nuove e chiameremo sempre nuovi ospiti. Vi lascio il link qua sotto. Mentre Luchino, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Vuoi dire...
Ringrazio tutti per avermi invitato. Vabbè, anche perché effettivamente mi sono invitato da solo perché dovevo venire a controllare Alfredino.
Il dovere chiama.
Lo so, ormai si è fatta una certa e bisogna controllare anche tutto queste cose qua. Poi c'è. Ho preso a cuore il caso di Alfredino, cioè...
E tu dove l'hai preso il caso tuo, Alfredino?
Meglio che non te lo dico.
Ah, ok. E quindi ti brucia ancora?
È abbastanza.
Quindi vi consiglio non solo di ascoltare questa puntata, perché ci sono io...
Vabbè, ma se ti stanno ascoltando vuol dire l'hanno già ascoltata.
Ma riascoltatela e fatela ascoltare ai vostri parenti durante il pranzo di Natale.
Ah, è vero, condividete un po' il podcast così lo facciamo conoscere. Che c'è? Che devi dire?
No, niente, parla. Chi
condividetelo, fatelo conoscere, venite a seguirci su Twitch, oppure ovviamente le puntate poi le carichiamo su YouTube, se vi servono i link sono sotto, altrimenti se volete insultarmi andate su Instagram e cercate Io Sono Frecht, tutto attaccato, cioè Io Sono Frecht.
Chiocciola Io Sono Frecht.
E io sono Alfredino.
Non lo cercate Alfredino, perché... È stato oscurato dalla polizia postale il suo profilo.
Dal cugino della polizia.
Lui utilizzava, tipo, diceva, datemi dei CD da pacchi da 40 grammi. L'hanno beccato così. In realtà i CD non erano CD, ma erano...
Era quello che andava con la stuina a vendere i DVD finti porno.
No, lui diceva DVD. Dice, dammi DVD da 20 grammi.
Era un nome in codice.
Ma sono i film di Carlo Verdone o sono i film di Willie Smith?
Ah, un po' come quelli che usano le rose per fare le recensioni alle escort.
Grande, indagheremo senza Alfredino, perché tanto Alfredino va in cella di isolamento, quindi non ci sarà più. Quindi vi auguriamo una bellissima serata, una mattinata, quando cazzo lo state a guardare, ascoltare questo podcast, e niente, ciao, alla prossima, no?
Ciao,
ciao, voglio.
Ciao, ciao. Alfredino, muori.